87 9 10 e 03. Buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici, buongiorno a chiunque è privato o privata della propria libertà, dare il buongiorno anche alle altre voci che sono qui. Se volete salutare vi apro i microfoni. Buongiorno.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Ciao a tutti e tutte.
E allora, la radio è parecchio popolata, noi stiamo per cominciare questo redazionale, un redazionale che partirà dalle zone rosse. Parleremo un po' di questa nuova istituzione delle zone rosse in diverse città d'Italia, lo facciamo fra un attimo. Intanto magari partirei con una presentazione delle persone che sono qui con noi, dei compagni e delle compagne, e magari partiamo dal compagno del settimo movimento.
Ah, ciao a tutti, ciao a tutte, compagni e compagne, grazie Radio Onda Rossa per averci invitato. Noi siamo il Settimo Movimento, un collettivo di giovani, liceali, universitari, universitarie, che è nato da poco nel quartiere del Settimo Municipio, cioè l'Appio Latino e Tuscolano, che attraverso, diciamo, una discussione orizzontale, l'assemblea mira a sensibilizzare in qualche modo il quartiere su varie tematiche che ci stanno più a cuore, tra cui, per dirne alcune, l'antifascismo, il transfemminismo, con lo scopo di dare al nostro quartiere un'idea di controcultura e spazi liberi da ogni forma di profitto, dove poter sviluppare liberamente il proprio pensiero.
E appunto, noi abbiamo invitato qui il Settimo Movimento perché questa domenica ci sarà un'assemblea proprio sulle zone rosse, qui al Cinema Maestoso, e darei la parola alla compagna di Campagne in Lotta.
Buongiorno a tutte e a tutti. Sì, brevemente, tanto tempo che non parliamo da questi microfoni. La rete Campagne in Lotta è una rete formata da persone che provengono da questo paese, ma non solo. Esiste da 15 anni, con l'obiettivo di sostenere le lotte contro i confini, confini dati dall'assenza di documenti, confini dati dai confini istituzionali e non, dalle numerose barriere appunto poi legate a politiche xenofobe e repressive. Quindi, diciamo, nata nelle campagne essenzialmente del sud Italia a seguito della arcinota rivolta di Rosarno, e fino ad oggi appunto ha portato avanti questo, diciamo, lotta di solidarietà e sostegno appunto a chi non può muoversi come vuole, alle persone immigrate, alle persone che non hanno la stessa condizione giuridica di chi è italiano.
E hai voglia brevemente di introdurci di che cosa parleremo oggi?
Sì, nel senso che il discorso di zona rossa è un discorso che va di pari passo con le persone appunto non italiane che hanno una condizione giuridica diversa, quindi provare un po' a ragionare insieme sull'onda di questo così nuovo restyling, in un certo senso si può dire, di riaffermazione delle zone rosse, che appunto sono presenti nelle nostre esistenze in vari modi e in varie forme, magari ponendo un accento sulle persone straniere, su come poi appunto i vari luoghi di contenimento sono risposte a queste cosiddette zone rosse formali e non, per poi arrivare anche ad arrivare al massimo luogo di contenimento per una persona straniera, ovvero un CPR, un centro di detenzione e rimpatrio, ricordando anche la chiamata che è stata fatta per questa domenica.
Certo, anche perché appunto le zone rosse non hanno un impatto uguale per tutti, tutte e tutte. E infine, insomma, se ti vuoi presentare anche tu, mi sono chiuso da solo il microfono.
Salve a tutte e tutti, io faccio parte del Laboratorio Politico Alberone, che è uno spazio politico di elaborazione, di raccordo tra esperienze politiche all'interno del quadrante Appio Latino, e abbiamo una storia alle spalle. Siamo nella storica sede dell'autonomia dell'Alberone, abbiamo una serie di iniziative che stiamo svolgendo in questo periodo e cerchiamo di focalizzarci sia su un piano di militanza territoriale che su un piano di critica alle condizioni di vita nella città, nel quartiere e negli spazi che non ci sono, sia in quel quadrante che nel resto di Roma. Chiaramente ci sono delle cose che facciamo sia a livello teorico che pratico, ma quello che facciamo è un raccordo tra le esperienze sia nostre che delle persone che collaborano con noi a livello interno o a livello esterno.
Allora ci prendiamo 3 minuti di pausa e torniamo in voce con il redazionale. Allora 87.9, 10 e 12, buongiorno a tutti e tutte, entriamo all'interno di questo redazionale, di questo spazio redazionale sulle zone rosse, appunto zone rosse che sono state istituite più o meno a inizio gennaio e in diversi quadranti di Roma, Esquilino Termini, Tuscolano, ma anche Quarticciolo se non vado errato, e non solo a Roma, anche a Milano, a Napoli, a Bologna, a Firenze, e dal 27 gennaio in realtà è scattata anche a Torino la zona rossa. Una prima cosa che mi verrebbe da sottolineare è di come si ripete lo scontro fra politica e prefettura e governo, nel senso che comunque qui a Roma ad esempio inizialmente Gualtieri aveva assicurato no, non ci saranno mai le zone rosse, rosse, faremo di Roma una grande, un'unica grande zona bianca. Dopo neanche qualche giorno sono state istituite le zone rosse anche qui a Roma. E appunto noi ne parliamo all'interno di questo spazio anche per parlare di come i confini, le frontiere, il colonialismo non è solo al di fuori dei confini italiani, ma anzi si riflette anche all'interno, nelle campagne come anche nelle città, nei CPR come anche nei quartieri e sui luoghi di lavoro. Io partirei, se avete voglia, da appunto magari dalle zone rosse, e se ti va di raccontarci un po' che cosa sono queste zone rosse, e partirei da voi, insomma, che avete chiamato l'assemblea per domenica.
Sì, assolutamente, grazie per la parola. Sì, diciamo che tutto quello che hai detto è giusto ed è vero. Diciamo che questa assemblea pubblica nasce principalmente in reazione a questa novità nel nostro quadrante, cioè quella delle zone rosse. Come hai detto già dall'anno scorso, dal 30 dicembre, se non sbaglio, il ministro Piantedosi ha sperimentato a Milano questo nuovo modello appunto delle zone rosse, che consiste nel vietare il bivacco in determinate piazze e strade se si hanno precedenti penali, ed è legittimo a quanto pare venire cacciati da questi posti se agli occhi delle forze dell'ordine si risulterebbe potenzialmente pericolose, dunque sulla base arbitraria della percezione del singolo poliziotto. E diciamo che a noi, dopo insomma, esserci confrontati fra compagni e compagne, la situazione è piuttosto chiara, cioè queste zone rosse che da noi sono via Adria, via Monselice, via Mestre, piazza Ragusa e stazione Tuscolana, quindi la stazione, un punto di snodo del quartiere, non sono altro che un ennesimo puntino da unire per completare il grande disegno repressivo da stato di polizia che il governo sta attuando, cioè composto dal DDL 1660, che vi invitiamo insomma a leggere, e lo sappiamo tutti per la sua pericolosità liberticida, dalla proposta dello scudo penale alla polizia e molto altro. Quindi diciamo che queste zone rosse non ci fanno sentire sicuri in alcun modo, anzi le percepiamo come un'asfissiante intensificazione della sorveglianza e del controllo sociale, sicuramente nel nostro quartiere, come una procedura con una connotazione estremamente razzista e classista, dato che chi verrà fermato, lo sappiamo benissimo, e intimidato dai poliziotti non saranno solo i bravi, fra virgolette, cittadini, ma soprattutto chi bazzica attorno alla stazione, cioè i poveri, i senza tetto, i pregiudicati, la gente che non sa se mangerà a cena, insomma gente che è costretta a vivere alla giornata con il terrore di venir giudicata, aggredita o minacciata da uno Stato che non mira che al controllo sociale in questo momento.
Esatto, soprattutto insomma mi facevi riflettere su come queste zone rosse sono state istituite, ad esempio molto sono legate alla zona delle stazioni, quindi delle zone di passaggio, e però appunto non vanno a colpire chiunque, ad esempio sono state anche istituite, penso, in un momento storico particolare qui a Roma, quando c'è il giubileo, insomma sono tante le persone che passano dalla stazione, ci sono ad esempio questo giubileo, ne abbiamo parlato anche da questi microfoni, dell'impatto che ha sulla città, del processo di espulsione anche che avviene tramite questo giubileo, i B&B, appunto la città, insomma un processo di turistificazione della città che comunque va anch'esso a espellere le parti marginali tra virgolette di questa società, però appunto queste misure di zone rosse chiaramente non è che vanno ad attaccare questo tipo di persone che vengono qui e creano, insomma fanno parte di questo meccanismo, di questo processo, bensì si lega esattamente proprio a questo processo, e le persone che vengono attaccate sono appunto gli immigrati irregolari tendenzialmente, ma probabilmente non solo. E su questo appunto, se hai voglia, lascerei la parola a te su come queste zone rosse sono un altro tassello all'interno dei confini dentro la città, nel senso sono un altro passaggio all'interno di quel razzismo strutturale di questo paese che si può tradurre e che si può manifestare come nei CPR, nelle frontiere come quella del Mediterraneo sicuramente, ma anche in quello che accade nelle campagne.
Sì, grazie per questa introduzione. Appunto, come è stato ben detto all'inizio, le zone rosse non sono neanche dei concetti nuovi. C'è una generazione che è cresciuta con le zone rosse di Genova, le zone rosse che poi sono state portate anche in tanti altri momenti, no, di eventi internazionali che hanno appunto delimitato anche in maniera ipocrita il consentito o meno, no, in certi contesti, così come il lockdown è stata, diciamo, la grande prova generale anche in questo, anche per tutte quante e tutti quanti noi, dove un paese intero è diventato una zona rossa. Quindi, diciamo, zona rossa che, come è stato detto, implicano tutta una serie di strumenti straordinari e soprattutto dove all'arbitrarietà, a quell'arbitrarietà che la cui, diciamo tensione finale è dettata dal consentito e non permette, fa sì che appunto ci si possa accanire con chi non è ritenuto degno, degna, in qualsiasi momento e anche con più facilità. Quindi sicuramente quello poi, questa accelerata straordinaria di poteri, cioè quello che implica un concetto già formalizzato della zona rossa. Dopodiché le zone rosse esistono anche senza nessuna formalizzazione, nel senso basta essere un minimo attenti, osservare anche semplicemente muovendosi nelle città, ed è chiaro, evidente come gli ultimi 15-20 anni sono stati appunto un inseguimento anche lì con un'alternanza senza vergogna dei vari schieramenti politici. C'è un concetto caro a tutti, quello della sicurezza, dell'attacco al degrado, no? Questa parola che è già passata di moda volendo, e quindi tutto questo, diciamo, descrive quello che dovrebbe essere una zona rossa, una zona appunto che non è consentita ai poveri, diciamo, quello è il primo discrimine. Poi che sia il povero ha anche un aspetto, la povera, fisicamente distinguibile dagli altri, quindi tratti somatici e quant'altro, o anche abiti, no? Adesso vediamo strisciante nella Lega questo attacco ai copricapo, no? Questo tentativo di vietare l'hijab, il niqab, cioè comunque le varie forme di copricapo che esistono per chi pratica la religione musulmana. E appunto, a parte l'Italia ovviamente arriva sempre dopo, ma questa è la sua storia, che sono tentativi che la Francia ha già provato, no? Però ecco, tutto questo rientra in una certa visione di mondo, no? Dove appunto le zone rosse vanno a formalizzare. Le persone straniere non hanno bisogno poi di questa formalizzazione, perché appunto i centri storici, le stazioni sono già zone rosse per queste persone. Termine, adesso io non so se è ancora così, però nel senso, per parola degli vari attori coinvolti, era un luogo, ma probabilmente lo ancora adesso, dove, che ne so, il mercoledì si fermano i subsahariani e il giovedì si fermano i magrebini, no? Questi sono un po', quindi è questo poi anche appunto, quindi diciamo la linea del colore è assolutamente una lente con cui si fanno un certo tipo di interventi, e gli immigrati in questo sono abbastanza abituati, cioè nel senso che da quando entrano in Italia, potremmo anche parlare di Europa, visto che comunque l'Italia è la porta di un sistema di controllo dei flussi europeo, quindi non soltanto italiano, a quando, diciamo, arrivano a stare, è tutto un passaggio attraverso zone, no? Zone, campi, ghettizzazione, contenimento, quindi in un certo senso è come se fossero esistenze dove c'è un consentito e un non consentito, un attraversabile e un non attraversabile, cioè dall'hotspot, da quando si entra, quindi l'hotspot è quel campo che in teoria dove avviene il riconoscimento di chi entra, parliamo ovviamente di chi entra irregolarmente, poi di chi entra regolarmente, che è la maggior parte, comunque un visto di 3 mesi e tutto quello che ne consegue alla sua scadenza, sono forme non fisiche e materiali, ma effettive, anche quelle di zone rosse, cioè comunque la tua possibilità di muoverti a tempo anche là, no? Tu puoi fare questo entro quello. Quindi diciamo che tutto quello che poi è fuori da un centro d'accoglienza piuttosto che un campo di lavoro di cui è costellato, no, il sud di questo paese, costellato anche in parte, adesso forse è forte, comunque ci sono esempi di lotte, sono state anche ampiamente raccontate da questi microfoni, dove appunto c'è una zona dove si può stare e una zona dove non si può stare. Quindi in realtà poi queste zone rosse, volendo, hanno anche una duplice funzione. Uno strumento secondo noi assolutamente, cioè come compagni e compagni che da anni portano avanti queste riflessioni, funzionale a queste zone, è anche l'utilizzo del DASPO urbano, no? Che comunque è un qualcosa che nasce in contesti puntuali come lo stadio, ma poi il decreto Minniti Orlando nel 2016 lo rende estendibile, diciamo, a chiunque, e sicuramente le persone straniere, come è stato anche appunto detto in introduzione, sono bersagli favoriti, no? Perché appunto basati su un concetto di decoro e anche di precedenti e anche di apparenza, ovviamente poi dopo queste cose si intrecciano molto. Quindi su questo mi aggancio e vado, diciamo, in un territorio dove appunto come compagni e compagni lottiamo da anni e cerchiamo di raccontare da anni, che può essere la provincia di Foggia, visto anche per far capire come non bisogna poi necessariamente essere attenzionati. Appunto, prima è stato fatto un elenco di contesti urbani dove questo è stato applicato, ovviamente è uno strumento in fieri, quindi potrebbe essere estendibile un po' a piacimento, no? Come sempre è stato. Però ecco, nella provincia di Foggia, dove appunto per anni si sono sostenute le lotte, oggi, così vado anche un po' a chiudere, un territorio, quello dove sicuramente un discorso di contenimento, di sperimentazione di campi insieme ad altri territori del sud Italia è una grande palestra, lo è stato se non altro sicuramente, e dove strumenti come ad esempio il DASPO urbano hanno un utilizzo da anni, da quando è applicabile, penso al quartiere Ferrovia, quartiere quindi legato alla stazione, cioè qui parliamo di un esempio che è stato attenzionato e raccontato, ma probabilmente descrive un intero paese, se non un intero continente probabilmente, dove appunto è ovvio che luoghi di transito e di passaggio e di rifugio come possono essere le stazioni diventano anche luoghi di attacco, di violenza e di attenzionamento, perché poi come ben sappiamo gli strumenti amministrativi repressivi poi portano anche a un deterioramento e quindi anche a un attacco da un punto di vista penale, che per una persona senza documenti implica una serie di questioni che abbiamo sempre detto possono portare poi a una reclusione dentro un carcere piuttosto che in un centro di rimpatrio, un CPR, ad oggi CPR, ed è effettivamente poi quello che in effetti, no, si è stato predetto, raccontato e oggi succede a pieno ritmo. Quindi nella provincia di Foggia riusciamo dal 2024 con un dati unici e devastanti, sono stati effettuati 40 rimpatri coatti, ovvero deportazioni nei paesi d'origine, essenzialmente paesi dell'Africa subsahariana, essenzialmente Gambia, Senegal, Mali, Ghana, cioè diciamo sono un pochino tutti quanti, e questo ci dà un chiaro segnale di come poi appunto certi strumenti hanno funzionato bene, di come poi un isolamento anche funziona. Ovviamente la provincia di Foggia, seppur attenzionata e generosa negli ultimi anni, è un territorio in parte isolato e facilmente isolabile, e quindi oggi il ministero, appunto adesso è molto fumoso l'attenzionamento, adesso non c'è un'ufficialità rispetto a questo, però c'è la necessità di eliminare chi non è regolare, di farlo anche velocemente, probabilmente anche per dare un segnale a un territorio che negli ultimi 10 anni più di altri si è distinto per lotte appunto per la libertà di movimento, per l'ottenimento dei documenti. Ricordiamo l'ultima sanatoria, per quanto fallimentare, è un frutto anche se 10.000 documenti non sono male ottenuti, è frutto di quelle lotte, quindi c'è un accanimento, quindi oggi a livello pratico viene diciamo rappresentato chiaramente quello che succede, dove poi si finisce per essere deportati passando per un CPR, quindi qui arriviamo a quello che poi appunto qui qualcun altro racconterà meglio, rappresenta quello che abbiamo sempre definito la punta massima di un contenimento appunto delle persone immigrate, ovvero un CPR che il decreto Cutro, e poi mi chiudo, supera anche il CPR stesso, perché il decreto Cutro del 2023 amplia la possibilità dei luoghi di detenzione che non devono essere necessariamente un CPR, ma è sufficiente un qualsiasi luogo pubblico che può garantire, no? Quindi dalla una camera di sicurezza di una questura anche a un bagno di una scuola pubblica, per poi diciamo permettere una deportazione. E quindi diciamo su questo spero di aver dato un po' l'idea di come appunto una politica di contenimento, di repressione fatta su chi non proviene da qui, anche se poi il confine ovviamente è labile, vede nel CPR una sua forma ormai sempre più rappresentativa e simbolica, non solo della repressione, anche del conflitto, visto che comunque i CPR continuano ad essere luoghi di alta conflittualità.
Certo. E mi sembra che hai aggiunto appunto parecchia. Come? No, mi sembra appunto che sono state aggiunte parecchie questioni, parecchi tasselli. Cioè, appunto, da un lato mi sembra interessante osservare come questa zona rossa è un altro di quei tasselli, però appunto ne hai nominati altri, come quello del decreto Cutro e dell'impatto che ha sulla vita di queste persone e del margine di manovra anche che dà alle forme insomma repressive, alla polizia e chi gestisce poi queste forme di controllo. Dall'altro lato insomma trovavo anche interessante, secondo me questo è anche un ragionamento interessante che vorrei sottolineare, di come le zone rosse da un certo punto di vista sono sempre esistite, nel senso che comunque si va a formalizzare un processo che era già in atto, e secondo me appunto questo pure è un elemento da sottolineare anche per non legarlo solo ed esclusivamente a una misura di questo governo, ma come faccia parte di appunto di un processo ben più ampio che si può legare ad altri governi insomma di diversi tra virgolette colori eccetera, e come concludo con questo. E queste zone rosse appunto come dire, da un lato accompagnano forse due processi, cioè da un lato sì quello magari di turistificazione, di riqualificazione della città, di attacco al degrado eccetera eccetera, dall'altro si vanno ad accompagnare insieme agli altri dispositivi a un alla produzione fondamentalmente, e quindi come le persone vanno bene, gli immigrati vanno bene se fanno parte di un processo produttivo, quindi magari ad esempio penso alle zone rosse, non lo so, chi lavora nelle cucine va bene quello che accade nelle cucine, le irregolarità che possono accadere nelle cucine del quartiere dell'Esquilino non è che è tanto interessante se una persona viene pagata in nero 4 euro l'ora eccetera eccetera, oppure che ne so, i rider possono assolutamente attraversare la città perché trasportano merci, le devono fare il più velocemente possibile, lì i confini e i muri vengono abbattuti a una velocità insomma stratosferica, e quindi appunto l'altro lato come questi dispositivi si legano comunque a al processo comunque produttivo e servono a questo. E su questo vogliamo passare direttamente al presidio di, questa è una domanda che faccio a voi qui in studio, direttamente al presidio di domenica, te volevi aggiungere qualcos'altro oppure ci vogliamo prendere una pausa? Che dite?
Possiamo prenderci una pausa?
Pausa. Thank you.
Non voglio più ascoltare, la gente è troppo sola, da sentirsi male ma un tempo è ribella, la vera identità. So che è colpa mia, ma che ci posso fare? Lo sai che a casa mia non si può ragionare. Non puoi essere te stesso, né tanto meno un eroe.
No!
87.9, questi sono i Dalton. Torniamo in voce all'interno di questo spazio redazionale sulle zone rosse e sull'attacco, insomma, alle persone immigrate e in generale, insomma, a quelle che vengono definite le marginalità, le persone marginali di questa società. E, ritorno in voce intanto riportando un aspetto che ci hanno comunicato al telefono, ci hanno chiamato aggiornandoci che in realtà anche a Pisa è un'altra città dove è stata istituita la zona rossa all'interno nei pressi della stazione, anche lì della stazione. E tornerei allora in voce magari direttamente con te per parlare di questa assemblea che ci sarà questa domenica proprio sulle zone rosse, un'assemblea che sarà all'interno di una zona rossa, cioè del quartiere Tuscolano davanti al cinema Maestoso.
Sì, esatto. Ah, c'è un aspetto simbolico del perché è stata fatta davanti al Maestoso. Il Maestoso è il simbolo di tutti gli spazi inutilizzati all'interno del quartiere. Al di là di questo, chiaramente è un modo per parlare di un problema che è più grande, insomma, come riallacciandomi agli interventi che sono stati fatti dalla compagna precedentemente, ci sono tre aspetti che secondo me vanno messi in evidenza. C'è un aspetto di continuità spaziale e istituzionale di queste misure repressive, c'è un aspetto di facilitazione del capitale all'interno di queste politiche e poi c'è un aspetto di uso dei corpi prima sugli immigrati come esperimento e poi sul resto della società. Chiaramente bisogna affrontare tutte queste cose da un punto di vista connesso, cioè tutti i governi italiani, a prescindere dal loro orientamento politico, hanno facilitato questo trasporto incrementale verso un livello maggiore di repressione, prima fatto in una maniera che escludesse la possibilità che la società se ne accorgesse, e adesso che c'è un governo esplicitamente di destra questa cosa viene estesa a tutta la società in maniera indifferenziata. Poi, visto che le voci anche nominalmente in disaccordo, come quella del nostro sindaco Gualtieri, non hanno nessuna effettività nel fermare queste misure, c'è anche un fattore di repressione del cosiddetto degrado di cui si è parlato prima, che non è altro che la famosa teoria delle finestre rotte, che è già stata applicata in altri posti, a New York nella fattispecie, ed è stata internazionalizzata in qualsiasi campo in cui va facilitato l'ingresso di capitale, soprattutto finanziario, per la cosiddetta riqualificazione, insomma. E le zone rosse di per sé, come ha specificato la compagna, non sono un concetto nuovo, sono state applicate più volte in maniera sia informale che formale. Questa volta però sono una cosa abbastanza nuova, perché partono da un concetto che è anglosassone, cioè l'idea di base è che se un cittadino per bene, non so, la signora Mariangela, cittadina per bene del quartiere Appio Latino, si sente insicura perché ha visto un immigrato alla stazione, può chiedere l'applicazione di una zona rossa e la polizia può crederla a prescindere dalla effettività di questa misura. E quindi si creano le zone rosse a partire da un concetto di esclusione di chi non merita di stare all'interno della città, dei quartieri, insomma, no? Gli immigrati, i poveri, gli indesiderati, gli accattoni e tutti questi soggetti che vengono completamente disumanizzati sia dal governo che dal funzionamento dell'economia e della società in Italia. E poi c'è un aspetto economico, come abbiamo detto, cioè, per esempio il Maestoso, in cui faremo questa assemblea, è nelle mani di un fondo di investimenti internazionale che usa l'edificio del Maestoso come una proprietà immobiliare, come una parte dei suoi investimenti, insomma, e non ha nessun interesse a rendere il Maestoso o l'edificio fruibile dal resto della popolazione. L'uso degli spazi a livello capitalistico esclude quello che David Harvey e Henri Lefebvre chiamavano il diritto alla città, ovvero l'uso non capitalistico e condiviso degli spazi cittadini in un modo che riesce a limitare e a comprimere la forza del capitale a vantaggio delle persone che ci abitano. Chiaramente questo non è il caso, insomma, e come al solito Roma ci arriva un po' tardi, però ci arriva a questo modo di concepire la città, che è stato, come ho detto prima, pionierizzato dalla teoria delle finestre rotte a New York, Rudy Giuliani negli anni 90, e adesso diventa prassi pure qui con il governo Meloni, ma anche con i governi dei sindaci di sinistra in tutte le città italiane e prima ancora con i governi di sinistra che hanno istituito i CPR, tra l'altro.
Esatto, io proprio direttamente non dico nulla, semplicemente ripasso la parola lì proprio su questo, nel senso che appunto i CPR nel 1998 come centri di permanenza temporanea sono stati istituiti da un governo di sinistra, dal primo governo Prodi, con la legge Turco-Napolitano, insomma, anche personaggi che spesso vengono ampiamente celebrati dall'opinione pubblica. E ti passerei la parola perché questa domenica ci sarà un presidio proprio davanti al CPR, quindi se ti va di raccontarci un po' qual è, può essere il valore oggi di fare un presidio lì davanti.
Ciao a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici, diciamo il mio intervento prende un po' tutto quanto è stato detto finora e diciamo la natura stessa di questa chiamata davanti al CPR di domenica mette insieme tutti questi tasselli che in questo redazionale diciamo sono stati ben evidenziati. E, appunto, partirei da alcune cose che sono state dette perché appunto come abbiamo detto molte volte pure dai microfoni di questa radio, quando parliamo di CPR parliamo di una macchina del razzismo di Stato che si dota di diversi strumenti. Abbiamo approfondito quello delle zone rosse che comunque come abbiamo detto è un salto di qualità molto formale che lo Stato sta facendo adesso per decidere sulla vita delle persone, per escludere e per separare. Credo che, come si diceva prima, può essere utile partire dalle parole del sindaco di questa città e quindi di quanto il lavoro tra la politica e la prefettura sia sempre più un dato da dover prendere in considerazione quando parliamo di un paradigma ben preciso che è il paradigma della gestione e della sicurezza. Lo stesso appunto Gualtieri, utilizzando questo paradigma, si è espresso contro le zone rosse, contro l'istituzione delle zone rosse in nome di una più vaga e indefinita zona bianca che dovrebbe essere la città, dicendo appunto che le zone rosse sono un problema perché poi le attività illegali si spostano da un'altra parte. Appunto credo che in questa formula ci sia tutta la miopia che sta dietro questo paradigma della gestione, ma diciamo se questa è una formula che possiamo utilizzare ne possiamo trovare un'altra in quanto appunto ci si appella a un discorso sui CPR in quanto inefficienti, in quanto appunto non avvengono troppe deportazioni e che quindi le condizioni non sono le più favorevoli e che quindi se ne auspica una chiusura. Anche questo è utilizzare diciamo il paradigma della gestione per evidenziare delle condizioni strutturali non favorevoli quando invece il problema è molto più alla radice. Un altro elemento che possiamo portare a nostro favore è insomma tutto quanto avvenuto rispetto alla vicenda di Rami, in cui pure là il paradigma della gestione torna a essere un po' l'unico assunto a valore e che quindi tutto il discorso sui posti di blocco, sul fatto che bisogna fermarsi a un posto di blocco e che quindi di conseguenza puoi essere speronato e ucciso, anche quello è parlare di gestione. Ecco, diciamo la natura di questa chiamata davanti il CPR di Ponte Galeria cerca di ribaltare queste parole, questo linguaggio, e di fronte a quello che può essere il paradigma della gestione se ne alterna uno che ci piace diciamo definire il paradigma della vita e quindi di cosa effettivamente ad oggi di come può essere definita oggi una vita. Sicuramente non è quella che stiamo vedendo in queste ultime settimane attraverso delle vicende ben specifiche, appunto ci sono diversi fatti di cronaca come una persona, l'ennesima persona che è morta di fronte all'ufficio immigrazione di via Patini. Questo aspetto appunto seppur nella sua eccezione, in quella che sembra un'eccezione, in realtà è la regola di questa macchina del razzismo di Stato che ha radici profonde insomma nell'ipocrisia di questo paese. Le zone rosse, gli uffici immigrazione, la questione dei documenti sono tutti piccoli tasselli, tutti piccoli strumenti dei quali in questo momento lo Stato si sta dotando per alzare l'asticella di questa guerra alla vita delle persone. Le zone rosse, l'abbiamo visto, sono delle vere e proprie frontiere in città, che hanno delle radici in quella che sono poi le contraddizioni più violente della metropoli, una metropoli di per sé violenta, e che dal centro città fino alle periferie, arrivando fino alle campagne, abbiamo visto come si palesa in un modo diverso, ma puntuale, sempre più affinando i suoi strumenti. In questo momento ci troviamo in una situazione molto particolare, come si diceva prima, ovvero il decreto Cutro sta portando ad affinare questi strumenti, e i CPR continuano a essere dei luoghi attraverso i quali, insomma, passa la deportazione, l'espulsione, insomma, lager, campi di concentramento, così come li vogliamo chiamare, in cui avviene un po' la parte più visibile, anche invisibile ovviamente, di come avviene la deportazione. Ma abbiamo visto con il decreto Cutro che qualsiasi stanzino di un edificio pubblico può essere un luogo in cui le persone possano essere rinchiuse e deportate il più velocemente possibile. È chiara qual è la risposta dello Stato? Lo Stato non vuole che le persone si incontrino, si organizzino nelle rivolte e nelle evasioni, così come abbiamo visto insomma nel CPR di Gradisca di Sonso nelle ultime settimane. Se alzi la testa ti viene strappata la vita. È chiara questa risposta dalla parte dello Stato, e soprattutto questo velocizzare delle deportazioni, questo fare anche a meno dei CPR quando serve, è proprio perché non vogliono che nessuno sia ad esempio appunto a dare una risposta che rispedisca al mittente questa violenza sistemica. Quindi, insomma, se la domanda iniziale era un po' chiedersi che valore può avere oggi un presidio fuori un CPR, è appunto un po' per rispondere a quel paradigma della vita di cui parlavo all'inizio, e che quindi delle risposte, dei segnali e delle solidarietà sono necessarie per chi lotta, dentro queste mura e anche fuori. Diciamo la questione del CPR, come dicevo, in questo momento sta attraversando una fase ben più specifica, e stiamo vedendo anche a Torino la nuova riapertura in fretta e furia, che cosa sta comportando, ovvero enti gestori pronti ad accaparrarsi una fetta di denaro e di ridurre sempre di più il corpo delle persone a una merce da monetizzare e a un dato da gestire. L'abbiamo visto nelle ultime settimane, cosa succede poi effettivamente quando le persone alzano la testa. Lo dicevo prima, il caso di Gradisca di Sonso e le rivolte che ci sono state, le 8 deportazioni che ne sono conseguite a queste rivolte. L'abbiamo visto nella rotta balcanica e nella vicenda di 3 compagni e compagne arrestate sulla frontiera per aver tratto in salvo 3 persone disperse nei boschi, e lì abbiamo visto anche la stampa denunciare questo fatto, appellandosi, insomma, a delle responsabilità che in questo caso aveva la politica e la polizia bulgara, e quindi pure qua rivediamo tutta l'ipocrisia di un sistema, quello del razzismo di Stato, che necessita proprio dell'ipocrisia per continuare a infliggere, a annientare, insomma, tutto ciò che tocca. In questo momento, appunto, il valore di andare davanti un CPR è proprio questo, per stare appunto là fuori, portare solidarietà a chi ogni giorno si ribella e resiste a questi lager di Stato, e soprattutto per cercare di dare anche una risposta adeguata a quella che è una violenza sempre più strutturata, sempre più sistemica, che si dota sempre di più strumenti. Ricordo l'appuntamento di domenica 2 febbraio alle ore 15:30. Davanti alle mura del CPR di Ponte Galeria. La fermata è Fiere di Roma, e quindi niente, non so se si voleva aggiungere qualcos'altro, spero di aver...
No, mi verrebbe da dire appunto che spesso questi CPR, come anche le carceri, poi vengono, insomma, ricordati e viene posta l'attenzione quando ci sono appunto i gesti estremi, quando ci sono le rivolte, i suicidi, eccetera eccetera. Quelli appunto sono dei momenti estremi di una resistenza quotidiana che avviene all'interno di questi luoghi, nel senso che questi luoghi ci sono costantemente agiscono una violenza su queste persone, e quei momenti là, quei le sono appunto semplicemente poi la manifestazione estrema di un meccanismo di violenza strutturale di questa vicenda. Penso ad esempio appunto a quello che è accaduto un paio di giorni fa, che una persona è morta davanti all'ufficio di Via Patini, appunto a ufficio noto per la richiesta dei permessi di soggiorno, di documenti. Anche quella lì appunto è una violenza quotidiana alle quali le persone senza documenti resistono ogni giorno. Su questo appunto, se c'è voglia di commentare con due parole, sì, questo.
Sì, nel senso, una tragedia, un'altra persona morta di documenti, ovviamente questo non per sminuire la singola morte, ma per anche, diciamo, trattare nel giusto modo, oltre nel rispetto del dolore, quello che significa appunto morire per documenti, perché si... Via Patini è una frontiera, appunto, come dici, arrivano video, appunto, ogni anno ormai c'è una grande questura attenzionata, poi viene attenzionata anche la seconda di cosa fa comodo e chi fa comodo, impariamo anche a leggere queste cose. Quindi due anni fa, sì, l'anno scorso si parlava di Milano, dove poi appunto arriva la polizia in tenuta antisommossa e sgombra il terreno da chi fa la fila, no? Che c'è chi rimpiange anche il Covid, dove almeno lì si poteva prendere un appunto proprio per essere un po' pratici e cinici. La questura di Torino, appunto, dove la CGIL fa mandare messaggi di dolore e sofferenza, che sicuramente ne appartiene, però ecco, diciamo, la lotta contro le morti per i documenti merita altro, ha bisogno di altro, ha bisogno di, appunto, di una lotta quotidiana, perché l'attacco è quotidiano. Quindi anche, diciamo, le chiamate non a caso dai soliti noti, dai soliti avvoltoi che diciamo prendono l'attenzione davanti alle tragedie, lasciano un pochino poi il tempo che trovano. Se poi nel quotidiano non si capisce che appunto alzare la testa, come è stato detto, per i documenti va fatto sempre, come gli stessi diretti interessati ci insegnano, perché poi una lotta anche nei magazzini della logistica, piuttosto che una lotta per avere una casa, così come le lotte per le condizioni di lavoro in generale, tutto, che nel nostro paese negli ultimi 15 anni sono state portate avanti essenzialmente da persone straniere, sono lotte appunto che parlano anche di questo. Quindi appunto un sindacato questo lo dovrebbe sapere molto bene, ma l'USB ha la memoria molto corta. Quindi sì, un'ennesima tragedia a cui va data una risposta reale, vera e non strumentale, questo sicuramente.
Sì, mi verrebbe anche da aggiungere, questo in realtà è un racconto che ho avuto ieri da un altro compagno, che non so se volete commentarlo o se ne avete altri da riportare, su che cosa sono poi gli uffici di Via Patini. Io insomma non ci sono mai entrato. Quello che mi ha raccontato appunto era questa stanza gigantesca, appunto piena di persone che il giorno prima dormono lì, insomma, con tutte le cose che magari, ecco, quelle sono un po' più visibili, mi è capitato di vederle, però poi una volta dentro come funziona, cioè che fondamentalmente funziona appunto che c'è una calca, un casino, una confusione, e lì c'è comunque sempre, senza scordarci, in gioco la vita delle persone per una richiesta di permesso di soggiorno, documenti eccetera, e ad esempio la comunicazione avviene attraverso un altoparlante che chiama le persone che hanno chiaramente dei cognomi stranieri, difficili da pronunciare, e le persone che lo pronunciano chiaramente non hanno la pronuncia adatta, hanno probabilmente quella che ho io con l'inglese, e che però appunto poi le persone invece non capiscono. Ci raccontava appunto un episodio specifico del fatto che una persona diceva appunto non ho capito, non ho sentito, e la persona diceva vabbè, ma che vuoi, cioè stai in Italia, io parlo così, è un problema tuo, cioè, e questa comunque è come funzionano poi quegli uffici.
ogni ufficio pubblico, nel senso che questo è stato anche raccontato più volte, è una frontiera, appunto, avere un'esperienza diretta come quella che racconti tu, di entrare in questi luoghi, o anche magari, non dico di accompagnare, ma di trovarsi magari in fila prima di una persona, cioè anzi dopo, quindi che si assiste alla scena di una persona non italiana, quindi che ha una serie di difficoltà, perché comunque anche se magari l'inglese lo so, ti voglio vedere nella burocrazia di un paese dove si parla inglese, anche se è una lingua che uno, diciamo, padroneggia, perché, e quindi sì, è questo, nel senso, si muore ogni giorno di documenti, cioè confermiamo appunto nell'infinita quantità di racconti cosa significa approcciarsi a questo, e quindi anche lì, nel senso, si può tenere così la barra dritta anche in questi momenti, no, di vita quotidiana, in un ufficio anagrafico, in una ASL, dove ne avvengono di donde e magari non arriva la celere, però ecco, si gioca con la vita delle persone per un sì o per un no.
Certo. Allora io lascerei lo spazio a una canzone, così noi ci raccogliamo un attimo e poi torniamo per i saluti. E, ho fatto questa piccola piccola ricerca, che durante oggi si celebravano sui giornali 10 anni del presidente della Repubblica di Mattarella, il quale nel 98, mentre venivano istituiti i CIE, era vicepresidente del Consiglio. Quindi insomma anche noi da questi microfoni, insomma, lo possiamo ricordare così. Vi lascio con una canzone e torniamo in voce a breve.
Jam fa siti nya laika wolone, jam fa min siti eko mai muka wolone. Awisla fiye tara janka feni ntorula, muka nyonjibe akajela la korula. Competition ya tinaika fere jaula, nenete wandidi nywa tinyala animterula. I know you wanna see me down up in the mud, in the dirt. This shit hurts. Kelo mukabang, nyonyi no mukabang, nyode mo mukabang, ey. Naya fanya le yeke kumola ako, nkae ako, barpana mol manti mawaso. Barinde mumoda maletiko, mansembo soto, barin mansila mulako. So 1,000 soja roliena, 10,000 murul nimpe roliena. Yen antara pandi bakul fil, nala dua, ala nindama. Problem ogolozi dolana, befata fata rinko nire puro juruma. Yeah, gobu abal benoma, nala dua, ala nindama. Imala kole ya minta kikasoto, nindola sasa wole mwitol masoto. Nima na story long wato bongkoto, how to go to hell just furka heavy no soto. Iman, nilbe mbala ko addiction no ko ecstasy man. Akata nya wanya manta you can never be man. Kantoke la kale rol ko no ko milka man. Some man a say load man, a kole a tanya o nyam ko yendol muka say load man. Wuli a phone in na pika ya de up on the road man. Why you tryna take a road man, brother of the road man? Me a road man, so me touch the road from lonely days and nights, but me still a old song. Kabalun tarola till I'm buried in the dirt from. Ye kuja ma bale ke trying to confuse man, but me heart strong, so me say. So 1,000 soja roll ye na, 10,000 more roll in fair roll ye na. Ye na tarapan di bakul fil, na la dua, ala nindama. Problem ogo lo si dola na, be pata pata rinko ni e puro juruma. Yeah, go pua bal benuma, na la dua, ala nindama. Ala nindama.
E allora 87.9 11.01, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici, a chiunque è privato o privata della propria libertà. E noi stiamo andando a concludere questo spazio redazionale. Per chi si fosse collegato o collegata da poco, abbiamo appena fatto uno spazio redazionale sulle zone rosse, sulle frontiere interne, sulla insomma lotta quotidiana che alcune persone si trovano ad affrontare in questo paese. E a questo proposito io concluderei questo spazio rilanciando degli appuntamenti di lotta, di riflessione collettiva che cercano di porre l'attenzione e accendere i riflettori su dei luoghi, su dei dispositivi di sicurezza e insomma dei processi che avvengono costantemente.
Sì, noi come Settimo Movimento innanzitutto volevamo ringraziare insomma tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici per insomma averci ascoltato. Grazie Radio Onda Rossa per averci invitato, e sì, volevamo rilanciare insomma questo appuntamento. Ricordiamo che è domenica 2 febbraio, questa domenica, e alle ore 11 davanti l'ex cinema Mestoso su Via Appia, accanto alla fermata Furio Camillo, e insomma ci sarà un momento interessante di dibattito anche con qualche ospite, in cui affronteremo proprio questo tema appunto che abbiamo trattato in questo redazionale delle zone rosse, e per poi muoverci magari tutti assieme proprio attraverso queste zone rosse, andando per Via Adria e finendo a stazione Tuscolana, e per prendere poi il treno e andare tutti insieme all'altro appuntamento che è alle 15:30 se non sbaglio davanti al CPR di Ponte Galeria, per insomma portare solidarietà alle persone recluse all'interno di questo lager. E nulla, grazie a tutti.
Appunto sì, ricordo l'appuntamento del presidio davanti al CPR alle 15:30, ricordiamo la fermata Fiere di Roma, non Ponte Galeria, quella porta da un'altra parte, sempre là vicino però insomma, e quindi niente, sì, chiudo diciamo sulle note di un concetto tanto caro a questa città, di fronte al quale insomma chi se lo deve accollare se lo deve accollare, che l'abbiamo insomma anche scritto nel volantino. Stiamo parlando appunto di un meccanismo che si regge sull'infamità. Infame è chi specula sulla vita delle persone, infame è chi uccide con un inseguimento dei carabinieri, infame è chi segrega, esclude, espelle, e quindi insomma contro questo mondo infame forte è il grido di libertà.